Buon anno a tutti, anche un po' di ritardo. Oggi affrontiamo l'argomento la comunione di persone, immagine della Trinità. Sapete che in questo corso, in questo cammino che stiamo facendo, vogliamo riscoprire la verità sull'amore, che cos'è veramente l'amore, quindi che cos'è l'amore cristiano. In particolare l'amore tra un uomo e una donna, in un modo speciale, che cos'è il matrimonio. Recentissimo, 20 gennaio, Corriere della Sera. In Italia crollo dei CIG, dei matrimoni, meno matrimoni del 1944. Nel 2009 abbiamo avuto in Italia 230.859 matrimoni, nel 1941 274.000. Siamo veramente in una situazione di grande crisi. Ormai oggi la gente non si sposa più in chiesa, neanche in comune, si tende a convivere. E qui anche la chiesa, anche tutti noi che siamo chiesa, dobbiamo farci un esame serio di coscienza, pensando ai nostri figli, pensando ai nostri figli. Dobbiamo fare una riflessione seria sulla preparazione all'amore, sulla preparazione al matrimonio, sulla preparazione al sacramento del matrimonio. Non si tratta solo di matrimonio, sacramento del matrimonio. E per noi cristiani il sacramento del matrimonio è una via di santificazione. Marito e moglie diventano santi nel matrimonio, non fuori dal matrimonio. Come io divento santo nella vita religiosa, nel sacerdozio, chi è sposato diventa santo in quello stato, nel matrimonio. Ma ci vuole una conoscenza, una catechesi, una riflessione, una preparazione a quel sì. Perché non si può giocare sulla vita delle persone, prima di tutto sulla nostra vita. Perché poi sono sofferenze che ci prepariamo noi, ma che Dio non vuole. Siamo noi che ci prepariamo a queste sofferenze, queste croci, non volute certamente dal Signore. Ecco allora che in questi primi incontri abbiamo iniziato questo viaggio dell'amore. E vi ricordo le famose quattro tappe quando ci si innamora e si ama una persona, che sono purtroppo poco conosciute. La prima tappa è quella sensuale, quella erotica, c'è un'attrazione fisica tra il maschio e la femmina, tra l'uomo e la donna, che passa attraverso la corporeità, perché non siamo angeli, siamo persone umane, anima e corpo. E il corpo è fatto per l'anima e l'anima si esprime attraverso il corpo che ci rende visibili, concreti, presenti e questo corpo ci rapporta. Qui si è spento tutto. Vuol dire che sia mancata la corrente. Tu dici?
Pulsante il fondo, che sia quello. Thank you. Sì. Mi sentite oppure se parlo un po' a voce alta, almeno per quella che mi è rimasta, intanto che, altrimenti perdiamo troppo tempo. Ecco, allora c'è la prima tappa, che è quella erotica, sensuale, maschio e femmina, c'è un'attrazione fisica, perché Dio è erotico, ha messo nell'uomo e nella donna questo desiderio, questa passione nei confronti dell'altro. Ma questa è la prima tappa, poi bisogna passare alla seconda, che è la tappa dell'innamoramento, dove non ti fermi all'aspetto fisico della persona, all'attrazione sessuale, ma desideri conoscere questa persona, perché senti dentro di te che si è acceso questo fuoco dell'innamoramento, e vuoi sapere chi è, come si chiama, quello che fa, cioè vuoi instaurare con questa persona un rapporto di amicizia, di conoscenza e di amore. Ma questa è solamente una seconda tappa e bisogna stare attenti, perché quando siamo innamorati proiettiamo sull'altra la donna ideale, proiettiamo sull'altro l'uomo ideale, tutti i difetti li nascondiamo, li mettiamo da parte, vediamo solamente le qualità. Lui è perfetto, lei è perfetta, attenzione, si parte incendiari, poi si diventa pompieri. Bisogna aspettare e prendere tempo, frequentare la persona e conoscerla. Guai sposarsi su questo gradino, arrivati alla tappa dell'innamoramento non ci si deve sposare. Bisogna continuare ed arrivare alla seconda, o meglio scusate, alla terza tappa, quando scopri il valore e la dignità eterna della persona che ami. E la ami nella sua totalità, anima e corpo, nella sua persona. E non guardi solamente le qualità, ma guardi anche i difetti e l'accetti e la ami nella sua totalità. Su questo gradino si può iniziare il cammino, le viaggi di nozze, cioè si può iniziare un matrimonio che dura per tutta la vita, perché l'amo non per quello che mi dà, ma per quello che è, cioè l'essere, la persona, la sua dignità. Perché può essere una persona che domani si ammala, non sta bene, può avere delle difficoltà, la amo perché? Perché la amo per quella che è. Poi andando avanti bisogna raggiungere la quarta tappa, che è la più importante, che soprattutto noi cristiani dovremmo tutti sperimentare. Scoprire che lei, che lui è un dono che ti è stato dato. Non l'hai sedotta o conquistata, è il Signore che è la fonte del dono, la fonte dell'amore, che te l'ha donata. Te l'ha data come aiuto nella tua vita, nel tuo cammino e viceversa. Allora ecco che lui e lei, i coniugi cristiani, insieme, mano nella mano, vanno verso la fonte dell'amore, vanno verso il volto dell'amore, e questa fonte è il Signore. Quindi in sintesi, per noi cristiani il matrimonio è finalizzato alla santità dei coniugi, a vedere il volto di Dio e a diventare come Dio per partecipazione. Questo è il senso del matrimonio cristiano. Non ci si sposa per riempire una solitudine, ci si sposa per diventare santi. Perché questo è lo scopo della nostra esistenza, diventare Dio per partecipazione. È chiaro che in questo cammino ci sono tutte le nostre difficoltà, la nostra durezza di cuore e le nostre ferite. Grazie. Così siamo, sì. Allora oggi affrontiamo il discorso che riguarda questa comunione di persone. Pensate, in questa comunione di persone tra marito e moglie si rende visibile la Trinità. si rende visibile Dio. Maschio e femmina li creò a immagine e somiglianza di Dio. Nella differenza sessuale c'è questo richiamo alla Trinità. Quindi pensate all'importanza del corpo. Non si può diventare santi, non si può amare senza il corpo. L'angelismo è molto pericoloso, anche per noi religiosi, che è un tipo di amore speciale che vedremo alla fine, ma anche noi siamo chiamati ad amare Dio con la nostra anima e il nostro corpo, nella nostra totalità, come hanno fatto tutti i santi. Allora, inizialmente Adamo ed Eva, nel loro viaggio, pensavano di andare loro alla ricerca di Dio, di mettersi loro a questa ricerca. Ora però hanno scoperto che era Dio che cercava loro. Dio crea l'uomo e la donna a sua immagine e somiglianza, e Dio cerca l'uomo perché vuole salvare l'uomo e farlo partecipare alla sua vita divina. Adamo ed Eva comprendono infine che Dio ha affidato ad ognuno la cura dell'altro. Eva come dono è stata data ad Adamo, Adamo come dono è stato dato a Eva, e insieme si accolgono uno con l'altro, e in questo rapporto di amore iniziano questo cammino verso la fonte dell'amore che è Dio. E in questo cammino aprono un dialogo tra loro di ascolto, di accoglienza, di comprensione, di amore, perché in una relazione il dialogo è fondamentale. Ma il principio e la fine della nostra esistenza sono invisibili. Chi mi ha donato la vita, chi mi ha tolto la vita, non si vede, non sappiamo, non riusciamo a vederlo. La nostra origine e il nostro destino sono nascosti, non si vedono. Ma non è tutto nascosto. Tra la fine e il principio si stende una traccia visibile. L'immagine di Dio si mostra lungo la strada dell'amore umano. Dove c'è l'amore umano, Dio si rende visibile, perché Dio è amore. Com'è possibile che l'uomo e la donna rendano visibile l'origine e la meta del tutto, l'inizio e la fine? La risposta sta tutta nel fatto che l'uomo è creatura, è figlio di Dio. Lo stesso vale per la donna. L'immagine si rivela in una relazione tra padre e figlio, padre e figlia, cioè è una relazione filiale. Dio è nostro padre. Realmente noi siamo figli adottivi di Dio e lo chiamiamo padre. La dignità dell'uomo non deriva solamente dalla sua intelligenza, dalla sua autonomia, che gli animali non hanno, ma da una relazione filiale con il Padre, che gli ha dato la vita, e lo chiama all'esistenza, ad un'amicizia, ad una comunione. Dio ha creato l'uomo per sé, per instaurare, per aprire con l'uomo e la donna un rapporto di amicizia, di conoscenza, in poche parole, un rapporto di amore. Nella Genesi l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio, Genesi 1:26-27. L'uomo è certamente il custode del giardino, il rappresentante e l'amministratore di Dio nel mondo, ma c'è una chiamata più importante, quella fondamentale dell'alleanza con il suo creatore. Dio stabilisce una relazione di amicizia con Adamo, cioè l'uomo è chiamato ad essere amico di Dio, non gli animali, l'uomo è chiamato ad essere amico di Dio.
Questa immagine la si ritrova in quella che Giovanni Paolo II chiama la solitudine originaria. Cioè Adamo, come tutti noi, ci portiamo dentro questa nostalgia di Dio. Ed è chiamata da Giovanni Paolo II solitudine originaria, che anche nel matrimonio continuiamo a portare, perché sappiamo che di là non ci sarà marito e né moglie, perché Dio sarà tutto in tutti, la fonte dell'amore sarà dentro di noi e diventeremo Dio per partecipazione. Quindi è Dio che ha messo nell'uomo e nella donna questa solitudine, che accende in noi la nostalgia di vedere il volto di nostro padre. Adamo riceve la capacità di rispondere a Dio, che lo chiama all'esistenza. Il tema della filiazione chiarisce un altro aspetto dell'immagine di Dio, la libertà dell'uomo. Per gli antichi l'uomo libero era colui che apparteneva alla sua casa come membro della famiglia. Non come schiavo, come membro della famiglia. Se sei membro di una famiglia sei un uomo libero, sei una donna libera, ma se non appartieni alla famiglia sei schiavo. Essere libero quindi significa essere un figlio nella casa del padre. E San Giovanni dice, se dunque il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. Giovanni 8,36. L'immagine di Dio significa molto di più di un ritratto di un re su una moneta o la figura di un uomo riflessa in uno specchio. Sono immagini che assomigliano all'originale, ma non hanno una relazione viva con lui. L'immagine di un figlio generato dal padre è molto diversa, perché il figlio nasce dal padre e tende al padre. Quando un bambino viene al mondo, poi le prime parole che impara sono mamma e papà. E quando ce ne andiamo da questo mondo, ripetiamo le stesse parole, mamma, papà. Sono molto significative, perché vuol dire che in noi c'è questa relazione naturale che Dio ha messo dentro di noi, di uscire da Lui e di ritornare a Lui, perché siamo figli di Dio. Dio è nostro Padre, di tutta l'umanità, cristiani o non cristiani, siamo tutti figli di Dio, creati a sua immagine e somiglianza. Il Cristo è venuto per rivelarci il volto del Padre. Chi è nostro Padre? E diceva Filippo, Filippo, chi vede me, vede il Padre, perché io e il Padre siamo una cosa sola. Noi cristiani siamo l'unica religione al mondo che cerca Dio nel volto di un uomo. Non lo trovate in nessun'altra religione al mondo. Perché per amare ci vuole una persona, un tu, che sia simile a noi. Per questo il Verbo si è fatto carne. È venuto incontro e ci ha rivelato il volto del Padre. L'immagine di Dio significa molto di più, quindi, di un ritratto. L'immagine di Dio nell'uomo contiene questo aspetto, ci rivela la nostra provenienza, veniamo da Dio, e il nostro destino, ritorniamo a Dio. Guardate bene che per noi cristiani non c'è la reincarnazione, abbiamo una sola vita. E questa vita ci prepara per la vita eterna. Noi sappiamo da dove veniamo e dove stiamo andando. Guai se non sappiamo questo, la nostra vita non avrebbe nessun senso. Ci sono due termini da spiegare, immagine e somiglianza. Che vuol dire essere creati a immagine e somiglianza di Dio.
L'immagine si riferisce alla dignità dell'uomo, uomo e donna. Essendo immagine di Dio, in loro è scritta questa dignità che è eterna. Cioè l'uomo e la donna sono stati plasmati dalle mani di Dio. E sono tutti e due chiamati alla comunione con Dio, ad essere una cosa sola, come io Padre sono in te e tu in me, siano anche loro in noi una cosa sola. Questa è la vocazione che ci aspetta, questa è la vita eterna che ci aspetta. È una dignità che non possiamo perdere. Vi ricordate la parabola del figlio prodigo? Padre, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Il padre gli corse incontro e lo baciò. Questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. E cominciarono a far festa. Quando il figlio vuol dire mettimi alla stregua dei tuoi garzoni, il padre non glielo permette perché tu sei e rimani sempre mio figlio, anche se mi hai offeso, anche va bene se hai sbagliato, tu rimani sempre mio figlio, non c'è peccato che Dio non possa perdonare. Confrontate Luca 15, 18, 24. E cominciarono a far festa. Quando un figlio torna a casa, Dio fa festa sempre. Fa festa sempre. La somiglianza invece misura la nostra vicinanza a Dio, quanto ci siamo avvicinati o allontanati da Dio. Ecco perché la somiglianza cresce con il tempo, dipende dal cammino che facciamo verso di Lui. Se andiamo verso Dio o gli abbiamo voltato le spalle e come il figlio il prodigo ce ne andiamo di casa. Scrive Massimo il confessore, quello che per natura è bello, secondo l'immagine, aggiunge per libera scelta anche l'assimilazione ottenuta mediante la virtù. Sapete bene che la virtù, le virtù in generale, sono queste forze, queste energie, queste qualità che possediamo, che quando vengono praticate rendono buoni gli atti umani. Cioè, io ogni giorno cerco di pensare bene di tutto e di tutti, parlare bene di tutto e di tutti, di agire sempre bene. A forza di ripetere il bene in pensieri, in parole, in opere, acquisto l'abito buono, l'abito virtuoso e divento buono con la grazia di Dio. Se invece ogni giorno io penso male di tutto e di tutti, parlo male di tutto e di tutti, mi comporto male, a forza di ripetere il male acquisto l'abito dei vizi e divento cattivo, perché l'uomo impara ripetendo. Quindi per assomigliare a Dio ogni giorno io devo sempre fare il bene in pensieri, in parole e in opere, perché Dio non vuole mai male. E fare tutto chiaramente per piacere a Lui, è l'esercizio delle virtù. L'immagine e la somiglianza sono allora un dono, l'immagine, e un compito, la somiglianza. L'immagine è un dono, la somiglianza dipende dalla mia vicinanza a Dio, quindi Dio mi chiede ogni giorno di fare la sua volontà per avvicinarmi, per assomigliare sempre a Lui. È come quando sei lontano da uno specchio e non ti vedi, più ti avvicini, più vedi la tua immagine. La risposta umana attraverso l'esercizio delle virtù completa il dono divino e perfeziona l'uomo avvicinandolo alla sua origine. Quando noi preghiamo il Padre nostro, perché non sentiamo la risposta del Padre come avviene nei santi? I santi quando iniziano a dire Padre non parlano più, perché sentono nel profondo dell'anima il Padre che risponde, figlio mio, figlia mia, in te mi sono compiaciuto, tu sei il mio figlio prediletto. E non riesce più a dire neanche una parola del Padre nostro. Perché avviene questo? Perché il Padre ha visto nello specchio vivente della tua anima, purificato, purificato nel tempo, ha visto l'immagine di suo figlio, di Gesù. E finché non vede nella nostra anima il volto di Gesù, lui non risponde, non apre un dialogo di amore e di comunione con noi. La nostra preghiera rimane sempre una preghiera che non riceve risposta. Quando invece la tua anima è stata purificata dalle prove, quando è iniziato questo trapianto di cuore, piano piano lui vede nella tua anima l'immagine di suo figlio. Tu dici padre, lui risponde figlio mio. L'uomo così facendo si distingue dagli animali come unico essere capace di rispondere alla parola creatrice di Dio. L'animale non è capace, solamente l'uomo e la donna sono capaci e possono aprire questo rapporto di amicizia e di amore con Dio. Per questo l'immagine rimane integra solo se continua il dialogo con il suo originale. Diventiamo simili a Dio quando lo ascoltiamo e obbediamo alla sua parola, è un dialogo di amicizia con Lui. Da quanto detto è evidente che possiamo contemplare l'immagine di Dio nell'uomo solo se prendiamo in considerazione tutta la sua vita, tutta la sua esistenza, così come si sviluppa nel tempo. Potremmo dire che è un'immagine in movimento nel tempo. Qual è il percorso nel quale l'uomo riflette l'immagine di Dio? Abbiamo visto che attraverso i nostri genitori impariamo che siamo figli di Dio. Non ci siamo generati, creati da soli. Qualcuno ci ha donato la vita. Qualcuno ci ha donato l'essere. Qualcuno ci ha donato l'esistenza. Questo qualcuno è Dio, che è la fonte dell'amore, che ha voluto la collaborazione dei nostri genitori. Ma i genitori non sono Dio, non possono creare. È Lui che crea l'anima nel momento del concepimento. Non ci siamo quindi dati la vita da soli. I nostri genitori sono collaboratori nel mistero della procreazione, non della produzione, procreazione. Siamo immagini di Dio perché veniamo da un amore personale, dal rapporto d'amore dei nostri genitori, nei quali Dio è presente e che li benedice con il dono di una vita nuova. I figli non nascono a caso, sono voluti da Dio. Se Dio non vuole, i figli non nascono, perché è Lui che crea l'anima nel momento del concepimento. In quante coppie che non sono sterili non arrivano questi figli? Perché? Perché se Dio non li guarda, se Dio non gli dona il dono del figlio, non possono godere di questa esperienza. Devono solamente pregare e aspettare che il Signore faccia loro questo dono. Ma il figlio non è un diritto, il figlio è un dono. È un dono dell'amore di Dio che passa attraverso il dono sponsale del marito e della moglie. Ciò significa che la famiglia è il luogo dove l'essere umano entra nel mondo. È nella famiglia che si rivela per prima l'immagine di Dio. Ecco quanto è importante la famiglia umana, perché lì il figlio scopre il luogo nel quale si rivela il volto del padre. Ma questa filiazione non riflette la totalità dell'immagine. Non basta sapere che siamo figli di Dio. Non è sufficiente essere nati e riconoscere che la nostra vita viene da Dio. Dobbiamo anche rispondere al suo amore. Come torna il figlio alla fonte di tutti i doni dalla quale proviene? La risposta è una sola, attraverso l'amore. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze, e il prossimo come te stesso. Noi possiamo tornare a Dio, che è la fonte dell'amore, unicamente attraverso l'amore. Entrando in una comunione di persone, l'immagine di Dio raggiunge la pienezza nell'esistenza umana. Anche Adamo ed Eva, al principio del mondo, hanno scoperto di essere figli di Dio quando si sono incontrati ed amati. Cioè Adamo, quando si è svegliato dall'anestesia e ha visto davanti a sé Eva, ha capito in quel momento che Eva gli era stata donata da Dio, perché prima era solo. E per Eva è stata la stessa cosa, tutti e due, entrambi, erano consapevoli che erano un dono uno per l'altro, e la fonte di questo dono, di questo amore, era Dio, Dio Padre. E lì hanno scoperto di essere veramente figli di Dio. L'uomo, così facendo, si distingue dagli animali come unico essere capace di rispondere alla parola creatrice di Dio. Per questo l'immagine rimane integra solo se continua il dialogo con il suo originale. Diventiamo simili a Dio quando lo ascoltiamo e obbediamo alla sua parola. È un dialogo di amicizia con Lui. Da quanto detto è evidente che possiamo contemplare l'immagine di Dio nell'uomo solo se prendiamo in considerazione tutta la vita. E nella famiglia si rivela questa presenza, si rivela questo dono, ma possiamo, come ho detto, tornare a Lui unicamente nell'esercizio dell'amore. Adamo accoglie Eva, abbiamo detto, come dono di Dio. Nel donarsi a lei, il primo uomo si trasforma in un segno dell'amore di Dio verso la prima donna. Ciò significa che l'amore della prima coppia si sviluppa in relazione con Dio stesso, fonte della vita. Ci chiedevamo come l'uomo possa portare la sua pienezza l'immagine di Dio in sé. Ora abbiamo la risposta. È nel dono reciproco che l'uomo e la donna fanno di loro stessi che Dio si rivela. Quando il marito ama la moglie e si dona alla moglie, Dio si rende presente. Quando la moglie ama il marito e si dona al marito, Dio si rende presente. Si rende presente nella comunione, nel dono scambievole. Dice Giovanni Paolo II nella Mulieris Dignitatem al numero 7 che Dio si rivela nella comunione delle persone. L'unione tra l'uomo e la donna è un'espressione dell'amore che è Dio stesso. Dice Papa Benedetto XVI, l'uomo è creato a immagine di Dio e Dio stesso è amore. Perciò la vocazione all'amore è ciò che fa dell'uomo l'autentica immagine di Dio. Egli diventa simile a Dio nella misura in cui diventa qualcuno che ama. Sono parole fortissime. Cioè quando un uomo ama, quando una donna ama, assomigliano a Dio. Perché entrano nella logica del dono, si donano gratuitamente senza chiedere nulla in cambio, perché se metti un prezzo vicino al dono, se metti un prezzo vicino all'amore, si chiama prostituzione, e oggi è molto di moda. Gli sposi quindi si amano reciprocamente con un amore più grande di loro, state bene attenti, questo è fondamentale. Si amano in un amore più grande, c'è un amore che va al di là dell'amore umano. Subentra in loro un amore divino, un amore paterno. Il dono originario dell'amore di Dio li abbraccia e conferisce loro la capacità di donarsi l'uno all'altro, rendendo visibile nel loro amore l'immagine di Dio nel mondo. Mi diceva una coppia sposata da più di 30 anni che quando diventavano una carne sola, in quell'abbraccio tra l'uomo e la donna, in quell'unione, improvvisamente sentivano un abbraccio molto più grande che li avvolgeva. Cioè in quell'amore umano improvvisamente subentrava l'abbraccio dell'amore divino e sperimentavano, per un certo momento, poteva essere anche un minuto, due minuti, questo rimanere nell'altro era anche rimanere in Dio, essere una cosa sola in Dio. E questo nell'atto sessuale, nell'amplesso, perché quando si diventa una carne sola, lì c'è l'immagine, cioè Dio si rivela e abbraccia lui e lei perché entrano nel suo stesso amore, diventano una cosa sola in Dio e Dio si manifesta. Nell'abbraccio del padre, gli sposi rendono visibile la fecondità che si manifesta nel figlio. Dice Eva, ho acquistato un uomo dal Signore. Non dice ho avuto un figlio Eva. Eva dice, ho acquistato un uomo dal Signore. Genesi 4, 1, 2. Ha capito che quel figlio era un dono che il padre le aveva fatto. Non lo aveva generato, creato lei. Gli era stato donato. Ho acquistato un uomo dal Signore. La benedizione del figlio prova la presenza dell'amore divino nell'amore umano. Cioè quando nasce un figlio, lì c'è la presenza di Dio, che ha donato quel figlio alla coppia. E questo di generazione in generazione, ecco la benedizione di Dio sulla coppia, non la maledizione, la benedizione di Dio. Guardate che quando un padre o una madre maledice il figlio è una cosa terribile, sapete, apre la porta al demonio, guai maledire un figlio, perché lì c'è l'autorità che ha un padre e una madre sui propri figli. I figli vanno benedetti, non vanno maledetti. Quindi siamo immagini di Dio quando ci riconosciamo figli. E da figli diventiamo sposi, e da sposi genitori. Capite i passi? Prima figlio, sposo, genitore. Tutto questo cammino dell'immagine in movimento si rivela, attenzione, nel nostro corpo. Tutto questo che ho detto si rivela nel nostro corpo. Giovanni Paolo II accetta il postulato che l'anima dell'uomo contiene l'immagine di Dio. Ma aggiunge che tale immagine brilla anche nel corpo umano. Di fronte a questa affermazione sorge una domanda. Il corpo, preso dalla terra, materia, può contenere l'immagine di Dio invisibile e inaccessibile? Un Dio che è spirito e immateriale può essere visibile nel corpo umano? Quando il corpo ci mette in contatto con il mondo e si apre verso gli altri, ci rivela che la nostra esistenza è aperta a Dio, al mistero infinito dal quale proveniamo e verso il quale ci muoviamo. Il corpo assume un significato filiale, cioè siamo figli di Dio. Ma il corpo, attenzione, ha anche un significato sponsale. È stato creato per essere donato il corpo. Perché Dio arricchisce la nostra esistenza con il dono dell'altra persona e ci affida alle sue cure. Adamo è affidato alle cure di Eva. Eva è affidata alle cure di Adamo. Il linguaggio del corpo tra l'uomo e la donna ci dice che l'amore sponsale conduce la coppia verso Dio, a entrare in una comunione con la fonte dell'amore. L'amore è uno perché unisce, l'amore è due perché rispetta l'altro, l'amore è tre perché ci fa entrare nella fonte dell'amore. La coppia è chiamata quindi ad un amore divino che si innesta nell'amore umano. Attenzione, questo innesto divino viene fatto nell'amore umano, anche se è un amore fragile, un amore ferito dal peccato, un amore incapace di amare. Dio si innesta in questo amore umano diciamo, segnato dal peccato, e piano piano lo purifica, lo assorbe e lo divinizza e lo rende suo. Dio si rivela come amore nell'umiltà del corpo, un amore che crea sempre spazio per l'amato, si fa piccolo, si umilia, si consegna nelle mani dell'amato come un bambino per far crescere l'amato. Per questo abbiamo Gesù bambino, perché Dio si fa bambino per insegnarci che l'amore va accolto come si accoglie un bambino, sapendo che è fragile, debole, indifeso, povero, cioè vulnerabile. Per quello è facile ferire in amore, perché l'amore è vulnerabile come un bambino. La capacità di cogliere l'immagine di Dio nel corpo umano è per il Papa una delle esperienze originali dell'uomo, che dobbiamo aggiungere alla solitudine e alla unità. Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna. Genesi 2,25. La nudità per Dio contiene una pienezza. La nudità per Dio racchiude una ricchezza, una bellezza. Oggi l'uomo e la donna si vergognano della loro nudità perché hanno dimenticato le radici del loro essere. Da dove proviene il loro essere? Il peccato ha offuscato i loro occhi, hanno perso la purezza originale dello sguardo sull'altro, dello sguardo innocente come quello di un bambino sull'altro. Ci sono i corpi spogliati e ci sono i corpi nudi. L'artista rappresenta sempre corpi nudi, mai corpi spogliati. L'artista non rappresenta le veline o le velone. Come una vetrata gotica trapassata dalla luce, questo è un corpo nudo. I corpi spogliati sono invece spenti perché manca la luce, come nel nudismo. Nel nudismo i corpi sono spogliati, non sono nudi, perché l'anima dentro è spenta, non c'è la luce che li trapassa e li rende luminosi. I corpi dei santi sono luminosi perché sono inondati dalla luce interiore e sono belli al di là dell'età. La nudità originaria consisteva nel fatto di avere occhi puri per scoprire che l'uomo e la donna, nel loro essere maschio e femmina, nel loro dono reciproco, camminavano verso la fonte stessa del dono, la fonte dell'amore. Allora l'invisibile si vede con gli occhi del cuore, come ci ricorda il Piccolo Principe. Non è ciò che entra nell'uomo che contamina l'uomo, ciò che esce dal cuore dell'uomo. E un cuore puro vede tutto bello, tutto buono. L'abito di per sé è espressione della differenza tra l'uomo e gli animali. E indica il rispetto dovuto al corpo come elemento della dignità propria del corpo. Per quello l'uomo e la donna indossano l'abito, per distinguersi dagli animali. Giovanni Paolo II ammirava gli affreschi della Cappella Sistina, nella quale Michelangelo aveva rappresentato il corpo umano come luogo nel quale Dio diventa visibile. E Michelangelo, come tanti altri artisti, lo hanno rappresentato in un modo straordinario. Ecco perché siamo assetati di vera arte, quell'arte che esprime il bello, il buono, il luminoso. Vivere la purezza originaria significa imparare a guardare il corpo umano nella totalità della persona. Quando isoliamo una parte del corpo, il famoso lato B o lato A, quello che vedete, noi profaniamo la verità dell'uomo e della donna, perché dimentichiamo la dignità della persona fatta immagine e somiglianza di Dio. Pensate ad un Picasso con il cubismo, come profanava i corpi, li spezzava, li isolava. E questo ha portato poi veramente a questo
modo di guardare il corpo dell'uomo e della donna in un modo diverso, dove in poche parole tu prendi una parte della persona, lo spacchi e ne fai un idolo. L'hai offesa, l'hai profanata, perché quella parte è parte del tutto, non la puoi separare. Non siamo di fronte ad una macchina che puoi staccare un pezzo, è la totalità della persona umana che è un organismo creato a immagine e somiglianza di Dio. E gli artisti, i veri artisti avevano colto questo. Il Dio cristiano di amore ha spazio per l'uomo dentro di sé. L'amore umano può essere ospitato da Dio stesso per essere accolto da Lui e trasformato in Lui. Adamo ed Eva, nel darsi reciprocamente l'uno all'altro, accettano il dono del Padre e glielo restituiscono in un movimento di amore. Gli sposi entrano dunque in un'unione d'amore che li porta al di là, al di sopra del loro amore umano. Entrano in un'estasi divina, escono da se stessi per entrare nell'amore di Dio. Dice il filosofo Jean Guiton, amiamo veramente solo se amiamo in una sfera che sia superiore a noi, in una unità più nobile, più piena, in una dimensione che assicura l'unione dei due amanti. Così come la respirazione ha bisogno dell'atmosfera, l'amore richiede un'erosfera. La vera dimensione che unisce gli amanti, che li consolida, è ciò che gli uomini chiamano Dio. Cioè gli amanti sono chiamati ad entrare nell'amore di Dio, non semplicemente a rimanere nel loro amore umano, ma a entrare nell'amore divino. Quindi nella Trinità, dove c'è la presenza dello Spirito Santo, che è la persona dono. Il dono che il padre fa al figlio e il figlio fa al padre. L'amore che il padre dona al figlio e viceversa dall'eternità. Questo amore, questo dono è lo Spirito Santo, la terza persona della Santissima Trinità. Sto per concludere. Nel Vangelo Cristo porta a compimento il disegno del padre. Questo è un passaggio fondamentale. Che siano tutti una cosa sola, come tu Padre sei in me e io in te, siano anche loro in noi una cosa sola. Giovanni 17:21. Allora l'amore che unisce gli sposi, attenzione, è una partecipazione nello Spirito Santo, è un amore umano che entra nell'amore divino. Allo stesso amore che unisce eternamente il Padre e il Figlio nella comunione trinitaria. Il dono del loro amore, Dio amore, si rende presente e si dona loro. Gli sposi nell'amore scambievole, pensate, si donano lo Spirito Santo, si donano Dio. Quando lo vivono nella grazia di Dio e nel progetto di Dio. Si donano lo Spirito Santo, diventano immagine e somiglianza di Dio, rendono visibile la Trinità. In definitiva, il viaggio dell'amore di Adamo e di Eva li conduce al centro della stessa comunione trinitaria, vengono divinizzati nel sacramento del matrimonio. Ma come intraprendere questo viaggio quando l'amore è stato ostacolato dal rifiuto dell'amore stesso a causa dell'orgoglio dell'uomo, il peccato? Il peccato ha ferito e deturpato il volto dell'amore. Per questo soffriamo oggi, perché non riusciamo più a trovare, a vedere il volto dell'amore. Chi ci può aiutare? Chi ci può salvare? Solo Cristo. Può ridonarci la purezza dell'amore originario perduto a causa del peccato. Ecco perché noi cristiani, di fronte ad una caduta vertiginosa dell'amore, possiamo annunciare al mondo: non abbiate paura, perché abbiamo un Salvatore.
Il Cristo è il Verbo che si è fatto carne, è venuto a salvarci, a ridonarci l'amore e ad insegnarci la via e la strada dell'amore. Io concludo.